Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, Conte, i parametri consentono interventi mirati, Boccia apre a modifiche con le regioni, Fontana e Lombardia raggiunto il picco, presto attendiamo la discesa. Scuola garantita ai figli del personale sanitario, così la ministra Azzolina in una circolare agli istituti. Lavoriamo per un ritorno in presenza di tutti alle superiori, aggiunge. Dopo gli inciampi di tre commissari in Calabria arriva Gino Strada, l'accordo tra Emergency e la protezione civile per l'emergenza Covid. Calcio, stasera in campo la nazionale contro la Bosnia in palio, le Final Four e una spinta verso Qatar 2022. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura ancora l'emergenza Covid, le parole poco fa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha difeso il sistema dei 21 parametri del governo per la classificazione delle zone di rischio, ma ha detto sono possibili interventi mirati. Di Conte parleremo tra un attimo, prima parliamo ancora delle regioni. Questa mattina il Ministro degli Affari, degli Affari Regionali Boccia ha aperto alla possibilità di modifiche del sistema di classificazione e nel frattempo la Abruzzo da oggi è rosso, ci sono ordinanze anti-assembramento nelle Marche, mentre il presidente della Lombardia Fontana dice che il picco in questa regione è stato superato.
Il ministro Francesco Boccia in audizione difende il sistema dei 21 parametri. Esiste da maggio e le regioni sono presenti in cabina di regia con i loro tecnici, ma apre alla revisione chiesta ieri dai governatori. In cabina di regia con il professor Brusaferro, dice Boccia, i tecnici potranno decidere un diverso peso da dare a ogni parametro.
L'unica cosa che non possiamo fare è politicizzare i parametri, o meglio rendere discrezionali alcuni parametri rispetto ad altri senza il conforto dei tecnici che fanno una valutazione a tutela di tutti quanti.
Abbiamo raggiunto il plateau nella curva del contagio, ha detto oggi il presidente della Lombardia Fontana, e presto inizierà la discesa. Puntiamo ad allentare le restrizioni prima di Natale, aggiunge il presidente del Piemonte Cirio, ma se vivremo le feste come l'estate, da gennaio torneremo in emergenza. Il ministro Boccia ha spiegato che in base al DPCM sono possibili chiusure e riaperture parziali all'interno delle regioni, ma ha difeso la norma che impone 14 giorni con dati più bassi prima di togliere le restrizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poco fa, come diciamo in apertura, è intervenuto proprio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'Assemblea della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che riunisce bar, ristoranti, locali alle prese con la difficile congiuntura economica di questi giorni. Conte, dicevamo, ha sostanzialmente difeso le misure dell'esecutivo, dicendo però che i parametri consentono anche la possibilità di effettuare interventi mirati sul territorio. Sentiamo.
Ci premono anche i tempi di questo contenimento del contagio, è per questo che abbiamo lavorato con i nostri esperti per mettere a punto un sistema di monitoraggio basato su criteri, parametri molto articolati e scientifici. Non l'abbiamo fatto per il gusto di abbandonarci a sofisticati sistemi scientifici, ma per il fatto che quel sistema ci consente interventi mirati e quindi di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo quanto più possibile e siano ben dosate sulla base dell'effettivo livello di rischio dei territori a cui sono dirette.
E a proposito delle attività economiche, Conte stava parlando all'assemblea del FIPE, gli occupati nel commercio sono diminuiti del 5,8% secondo l'Istat, con una flessione di circa 190.000 posti di lavoro nel secondo trimestre di quest'anno, quello centrale rispetto alla pandemia, con un calo quasi doppio rispetto a quello osservato per il complesso invece dell'occupazione. Dunque il commercio si conferma uno dei settori più colpiti dalla crisi economica seguita alla pandemia. E proprio oggi la manovra economica del governo approda in Parlamento. Sentiamo.
È attesa in Parlamento la manovra da 38 miliardi disegnata dal governo per aiutare il paese a uscire dalle secche della crisi Covid, una pedina che potrebbe però non bastare a sostenere famiglie e imprese in difficoltà. L'andamento della pandemia condiziona infatti mosse e conti del governo, pronto anche a un nuovo scostamento di bilancio per il 2021. Risorse che servono a traghettare il paese verso il rilancio dell'economia, dice il ministro Roberto Gualtieri. La bozza della manovra intanto supera l'esame della Commissione, è in linea con le raccomandazioni adottate dal Consiglio a luglio, scrive Bruxelles, ma avverte, alcune misure non sembrano temporanee o finanziate da coperture. Critici invece i sindacati, le risorse per una giusta riforma fiscale, secondo CGIL, CISL e UIL, sono insufficienti, mentre l'opposizione raccoglie l'appello del Presidente della Repubblica e si dice pronta a collaborare. Senza confusione di ruoli, afferma Silvio Berlusconi, siamo disponibili a lavorare per far uscire il Paese dall'emergenza sanitaria ed economica. Oltre alla manovra, un aiuto a risalire la china dovrebbe arrivare dal Recovery Fund. Ma i tempi dell'entrata in vigore del bilancio europeo rischiano di allungarsi. Ai veti di Polonia e Ungheria si è aggiunta infatti anche la Slovenia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Scuola garantita in presenza per i figli del personale sanitario. Lo chiede una circolare del ministro dell'istruzione Azzolina, che oggi ha anche parlato a proposito della scuola più in generale. Ha detto: lavoriamo per un ritorno il più presto possibile in presenza alle superiori per tutti. Sentiamo.
Didattica in presenza per i figli dei sanitari, medici, infermieri e farmacisti, anche all'interno delle scuole chiuse e in gruppi limitati. È questa l'ultima richiesta del Ministero dell'Istruzione e i presidi. Questi studenti hanno genitori con orari che non si conciliano con quelli della didattica a distanza, tanto più in questa fase pandemica, quindi deve essere garantito loro il diritto allo studio. Invece niente più ansia da giga per gli studenti costretti a seguire le lezioni online. I principali operatori di telefonia mobile, TIM, Vodafone e Wind 3, accogliendo l'invito del governo, hanno deciso infatti di escludere le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte, come previsto negli abbonamenti dei cellulari. Quando si affronta un'emergenza come quella che stiamo vivendo, serve davvero il sostegno di tutti, ha commentato la ministra dell'Istruzione Azzolina, ringraziando chi ha aderito al progetto e ricordando che da marzo ad oggi lo Stato ha già investito oltre 400 milioni di euro per il digitale a scuola. L'Azzolina ha detto intanto di sperare in un ritorno graduale in classe se rallenta la curva dei contagi e ha infine ribadito: l'apertura della scuola non comporta rischi. Il vero rischio, semmai, è la chiusura della scuola. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci spostiamo in Calabria, perché dopo l'addio del terzo commissario per la sanità calabrese è in via di definizione un accordo tra la Protezione Civile e Emergency, che, come detto anticipato, non sarà commissario per la sanità calabrese Gino Strada, ma Emergency interverrà soprattutto sul territorio. Sentiamo come.
Una soluzione in due momenti per la Calabria: la gestione del Covid con Emergency di Gino Strada insieme alla Protezione Civile, poi un nuovo commissario, il quarto in 10 giorni, sperando stavolta in quello giusto. Il governo, dopo gli ultimi passi falsi, starebbe pensando a Federico D'Andrea, calabrese trapiantato a Milano, avvocato, commercialista, revisore di conti, già membro di organismi di vigilanza di più società, ora consulente del sindaco Sala, ma all'inizio della carriera soprattutto uno degli ufficiali della Guardia di Finanza, a cui il pool di Mani Pulite affidò alcune tra le più importanti inchieste. Di conti, sprechi, corruzione, inefficienza, insomma, è esperto, ma a lui, a quanto pare, non sarebbe stata avanzata alcuna proposta ancora. Ad Emergency invece il compito di gestire ospedali da campo, Covid hotel e triage ospedalieri in una corsa contro il tempo a fronte di un contagio che avanza e di un sistema sanitario così precario da far inserire da subito la Calabria in zona rossa. Contro l'ipotesi di un nuovo commissario si scagliano però la Regione Calabria e i sindaci, pronti a manifestare davanti a Palazzo Chigi chiedendo il ritorno sul territorio della gestione del settore dopo 11 anni. La partita, insomma, che ha creato imbarazzi in seno all'esecutivo, è ancora aperta. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora una notizia sul fronte Covid, perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda i vaccini. La Pfizer, che nei giorni scorsi aveva parlato di un successo attorno al 90% del suo vaccino contro il coronavirus, adesso invece annuncia che al termine dei test finali il suo vaccino avrebbe un'efficacia del 95%. È una notizia che è stata diffusa poco fa dalla NBC. Adesso invece cambiamo argomento e con la cronaca ci spostiamo in Lombardia. Operazione contro il caporalato in Brianza. Quando sono intervenute le forze dell'ordine hanno scoperto lavoratori, anche minorenni, sfruttati in condizioni inumane.
A far partire le indagini della Procura di Monza sono stati proprio due dei lavoratori sfruttati, entrambi romeni, uno minorenne, che sono riusciti a fuggire dai campi e si sono rifugiati nella caserma dei Carabinieri. Qui hanno raccontato del reclutamento nelle zone più povere del loro paese, del viaggio della speranza verso l'Italia con false promesse, poi del lavoro nel terreno agricolo di Usmate Velate, in Brianza, occupato illegalmente. I tre caporali romeni arrestati occupavano la manodopera nella raccolta, smaltimento, assemblaggio, recupero e rivendita dei pallet. Manodopera costretta a lavorare senza retribuzione, sotto minaccia e violenza fisica e con solo brevissime pause per mangiare. I lavoratori liberati, 13 persone in tutto, fra cui 4 minorenni, sono stati trovati in condizioni igieniche e psicologiche inumane, raccontano i carabinieri. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso chiudiamo con la pagina sportiva. Stasera l'Italia è impegnata in Bosnia nell'ultima gara del Nations League. Parliamo naturalmente di calcio. Agli azzurri serve la vittoria per essere certi della qualificazione alle Final Four di Nations League, senza dipendere dal risultato di Polonia-Olanda. Intanto, invece, a Roma si torna a parlare del ritorno di Francesco Totti in giallorosso.
25 anni della vita mia ho passato qua dentro. Mi chiamo Francesco Totti.
Neanche il tempo di vedere la luce, forse al documentario a lui dedicato si dovrà aggiungere un nuovo capitolo, quello del ritorno in giallorosso. Forse perché al momento Francesco Totti smentisce le indiscrezioni di stampa che danno come già fatto un incontro tra l'ex capitano e la nuova proprietà del club, quella di Dan e Ryan Friedkin. Proprietari sempre a stelle e strisce, ma diversi da quel James Pallotta con cui Totti non era mai entrato in sintonia e che di fatto aveva avallato sia il suo addio al calcio, tramite quello Spalletti da allora nemico giurato di Totti, poi dal club dove l'ex numero 10 mai era riuscito a ricavarsi un effettivo ruolo tecnico dirigenziale. Era il 17 giugno 2019, nel frattempo la Roma è passata di mano e Totti, oggi 44enne, è maturato anche fuori dal campo, lanciando fra l'altro una sua agenzia per scoprire nuovi talenti. Insomma, le premesse per un nuovo matrimonio ci sarebbero, da verificare ora se ci sarà anche la volontà. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:13 minuti facciamo una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, Conte, i parametri consentono interventi mirati. Boccia apre a modifiche con le regioni, Fontana e Lombardia, è stato raggiunto il picco. Scuola garantita ai figli del personale sanitario, così la ministra Azzolina in una circolare rivolta agli istituti. Dopo gli inciampi di tre commissari in Calabria arriva Gino Strada, Emergency darà supporto nel pronto soccorso e sul territorio. Calcio alla nazionale di Mancini stasera contro la Bosnia, a caccia delle Final Four di Nations League. Le 13:17, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, le notizie di oggi, avete sentito i titoli, sono ancora in primo piano naturalmente l'emergenza Covid e la trattativa che sta andando avanti tra il governo e le regioni per rivedere, modificare, aggiustare il sistema dei 21 parametri. Ne ha parlato il ministro Boccia oggi in audizione. C'è stata un'apertura, vedremo se con interventi su base provinciale o se con decisioni meno automatiche oppure se il sistema verrà reso più semplice. Boccia però ha anche parlato dell'emergenza dal punto di vista sanitario e ha fatto un chiarimento molto utile. Ha chiarito che l'emergenza in questo momento non è tanto negli ospedali, nelle terapie intensive, dove pure i numeri sono alti e sono comunque preoccupanti da tenere sotto controllo. Ma l'emergenza è soprattutto sul territorio, fuori, nei pronti soccorso, presi d'assalto, nella incapacità in questo momento di tenere il tracciamento dei contagi nelle ATS, negli studi dei medici. Ci sono, ha ricordato Boccia, 700.000 pazienti Covid in isolamento domiciliare a carico dei medici di base, delle ATS, delle guardie mediche, di tutto questo e teoricamente anche delle famose USCA. Allora torniamo a parlare di questo, perché lo facciamo intanto con il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia, Antonio Maggi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Allora, ieri avevamo parlato con l'assessore del Lazio, D'Amato, alla salute, che aveva dato una risposta sulle USCA, le faremo sentire tra poco. Perché i numeri veri, quali sono, Maggio? I numeri sono scarsi di queste unità di continuità assistenziale, speciali di continuità assistenziale, che erano stati previsti già a marzo e che dovevano raggiungere 50, dovevano esserci una ogni 50.000 abitanti. A quale livello di copertura siamo arrivati oggi?
A livello nazionale dovevano essere quindi circa 1.200 USCA e siamo intorno alle 611 in tutta Italia. Calcolate che alcune di queste durante l'estate, quindi dopo la prima fase dell'epidemia, sono state smantellate. Qui poi non sono state neanche più riprese.
Ecco, con una certa lungimiranza, mi viene da dire, immagino, cioè con una certa lungimiranza sono state smantellate.
Una certa lungimiranza, insomma.
Sull'onda del clinicamente scomparso, forse, in quel momento lì?
Ma non lo so, secondo me insomma, è un errore, perché poi molti di questi, siccome sono rapporti occasionali di lavoro, come al solito, sì, non sono rari rapporti, allora loro, ecco, siccome sono a tempo determinato, allora quando non servono...
Forse è questo il problema.
Il problema è poi rifarle.
Forse è proprio questo il problema, il personale, dare continuità a questi interventi, dare continuità, esatto, al sistema sanitario. Io leggo nella sua intervista di oggi sul Messaggero e anche nel riepilogativo del dato, la media italiana è appunto la metà, come ricordava lei. Ci sono regioni come la Valle d'Aosta, la Basilicata e la Liguria che ne hanno messe in piedi quelle che erano previste, anche l'Emilia Romagna è messa bene, 90%, l'Abruzzo è all'80%, l'Umbria è al 70%. Poi ci sono le regioni che sono nella media nazionale, cioè una media bassa, come la Toscana, la Puglia e il Molise, e poi chiudono la classifica il Lazio, la Lombardia e la Campania, che ne hanno meno di tutte. Le faccio sentire cosa ha detto ieri D'Amato, perché a domanda diretta, quante USCA sono state messe in piedi, lui ha risposto così.
Ma noi al momento ne abbiamo più di 300, per cui ben oltre l'uno ogni 50.000 abitanti, che per noi sarebbero state 120 unità, però capisce che quando ha una gestione di 63.000, come ne abbiamo noi, oltre 63.000 casi domiciliari, il numero è così importante che certo, non è sufficiente ciò che è stato attivato. Ecco.
Chi ha ragione, Maggi? Perché D'Amato dice che ce ne sono addirittura 300 in Lazio, cioè più della media nazionale. La classifica dell'Altems invece non è così. Lei lavora a Roma.
Sì, ci sono le USCA. A Roma hanno fatto anche una cosa differente, hanno fatto le USCA perché hanno anche altre funzioni, che sono le funzioni di diciamo organizzare i tamponi, per cui seguire tutta la parte proprio del tracciamento, quindi legata anche ai drive-in, al fatto di in qualche modo fare questa tipologia di attività. Ovviamente per la parte dell'attività domiciliare nella regione Lazio saranno, diciamo, una ventina di giorni che cominciano anche a fare questo tipo di attività le stesse USCA. Il problema è che sono organizzate in maniera differente, quindi le USCA, quelle vere e proprie, in realtà non sono tantissime, cioè l'ATEMS, il dato è quello corretto, a meno che noi non parliamo anche delle altre USCAR che però non fanno appunto l'assistenza domiciliare. A questo punto sicuramente qualcosa c'è, ma non è quel tipo di attività che è richiesta per evitare che le persone finiscano in ospedale. Infatti lei ha parlato di tre regioni, Lombardia, Lazio e adesso è Campania, che
sì, esattamente,
sono le regioni che hanno più alto tasso di ospedalizzazione durante il Covid.
Anche se la differenza è che in Lazio la situazione mi sembra che stia tenendo più che in Campania, e forse anche più che in Lombardia, che è regione rossa, anche se i casi stanno stanno un po' stabilizzando e quindi la situazione negli ospedali è destinata a forse come dire, a migliorare. Io comunque non capisco, è davvero, cioè non si capisce come si possano tenere insieme le affermazioni di Boccia, che oggi dice la vera emergenza è sul territorio, il fatto che sulle USCA non si sia investito abbastanza, che addirittura si siano chiuse alcune di queste USCA che dovrebbero avere questo compito, perché ridiciamolo ancora una volta per tutte, i medici di famiglia fanno quello che possono, forse fanno troppo poco secondo alcuni, ma non possono garantire tuta alla mano, armamentari eccetera ogni giorno l'uscita per andare a visitare questi pazienti. Ci vogliono queste USCA. Abbiamo stanziato miliardi di miliardi in legge, in manovra, decreti 1, 2, 3, ter, 4 eccetera, di tutti i tipi, si parla di miliardi investiti, e poi siamo ancora fermi qua a dire che non ci sono le USCA, ce ne sono la metà di quelle necessarie. Questo è il fatto, diciamo, ne prendiamo atto, però è incredibile. Senta Maggi, un'altra cosa però invece, diciamo, scendendo un pochino più terra terra, che ci chiedono anche tanti ascoltatori, è questa. Parlando proprio di queste persone che stanno a casa in isolamento domiciliare, che hanno avuto un tampone positivo, poi hanno o pochi sintomi o non hanno sintomi, ma in alcuni casi sì, prendono la tachipirina, quel che è l'eparina, a volte il cortisone, forse adesso si sta dando un po' meno, ma insomma sono curati proprio dai medici di base. Poi a un certo punto finisce l'isolamento, dopo 21 giorni e con 7 giorni di assenza di sintomi, senza tampone, si va liberi. Questa è una cosa che, diciamo, lascia un po' anche, come dire, apre a delle domande. Intanto queste persone sono contagiose o no?
Beh, se è un sintomatico, quindi è passata la malattia, sintomatico, in teoria dovrebbe fare comunque un tampone, andrebbe fatto per vedere se è positivo o negativo ancora.
Però non è obbligatorio farlo adesso.
Non è obbligatorio con la nuova disposizione, però ovviamente la carica virale in un paziente che è già avuto la malattia e che sono passati quei giorni, generalmente dovrebbe avere una carica virale notevolmente inferiore, che non permetterebbe di però contagiare altri. Però come al solito non esiste un doppio.
Esatto, sta usando il condizionale.
Per forza, perché in medicina non esiste mai la malattia, esiste il malato, e ogni malato si comporta in maniera
ma non è non ci apriamo in qualche modo a, adesso non voglio, diciamo, essere inutilmente allarmista nei confronti dei pazienti magari asintomatici. Io ho un caro amico che è stato a casa senza sintomi, adesso chiaramente passati 21 giorni è libero e sono sicuro che non sta infettando nessuno, spero almeno, però siamo proprio sicuri che non ci apriamo, come dire, a un rischio, a una mancanza di un controllo su questo.
Quello che dice lei è giusto, il problema è che probabilmente queste scelte sono dovute proprio alla mancanza poi della facilità di poter fare un tampone e anche alla semplicità di poterne ottenere uno, no? Perché quello è il problema, perché se noi avessimo avuto la capacità di fare anche quello in tempi reali, in tempi importanti, rapidi, è chiaro che non ci sarebbe bisogno di fare queste sono
anche
dei
perché
ovviamente.
Anche perché Maggi, non si rischia anche una sorta di, non so come dire, cioè di ritorno alla normalità un po' a metà strada? Cioè io immagino un collega d'ufficio che si vede ritornare, il collega che è stato positivo e che senza un tampone torna in ufficio, ma non so, magari non gli viene voglia di stargli tanto vicino, non lo so.
Sì, ma questo perché questo fa parte un po' della psicologia, anche se poi detto tra di noi, anche se sai che il tampone poi è negativo, un attimo di la psicologia.
Sì, beh, però intanto certo, la psicologia, però se c'è il tampone che dice che sei negativo, è tutta un'altra cosa. Così forse si rischia anche qualche forse elemento, non lo so, di ghettizzazione, di discriminazione del poveraccio che è stato a casa sua senza sintomi, magari non è assolutamente contagioso, però il fatto stesso di non avere il tampone negativo come prova può essere
non mette tranquillità,
una diminuzione. Va bene. Grazie a Antonio Maggi per essere stato con noi, il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Allora, da Roma a Milano, per chiudere questa parte, con approfondimento che andrà in onda domenica alle 14:30, un diario di un giorno di Cristina Carpinelli, cronache dal sociale, è andata a vedere cosa succede a Milano, nella periferia sud, a Corsico, dove non c'è solo la crisi sanitaria a mordere, ma anche quella economica.
Abbiamo chiesto alle famiglie quante volte negli ultimi 2 mesi, quindi nel periodo del lockdown, marzo-aprile, avessero dovuto saltare un pasto. E la risposta è stata sostanzialmente oltre il 70% delle famiglie ha risposto più di 10 volte, con punte di 20-30 volte.
Siamo a Corsico, uno dei paesi più poveri dell'Interland milanese, 35.000 abitanti, storie di reale difficoltà, come avete appena sentito dalle parole di Roberto Sensi di ActionAid. Qua giù, in questa periferia, a sud-ovest di Milano, le famiglie fanno fatica anche a mettere un piatto in tavola e la fila davanti all'associazione La Speranza, dove mi trovo in questo momento, è cresciuta nel tempo.
Io sono Pina Andrello, sono responsabile dell'associazione. Siamo partiti 20 anni fa circa con 25 famiglie. Oggi ne abbiamo 350. Nel periodo da quando è iniziato la pandemia del Covid ci siamo ritrovati già con 100 famiglie in più che chiedono. E la difficoltà sono chi lavora nel commercio, nei ristoranti, chi hanno perso tutti il lavoro, tante famiglie hanno perso il lavoro. Chi è andato in cassa integrazione, le famiglie che sono andate in cassa integrazione, hanno avuto più sofferenza di altri. L'aspetto al reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno. Quindi le famiglie veramente si sono impoverite.
Ma è la prima volta che vedete una cosa del genere? Non è
la prima volta, sì.
Anche Nunzia viene a dare una mano, anche se sarebbe lei a dover essere sostenuta in questa parte di vita.
La mia situazione familiare è molto grave, io sono stata sfrattata. L'unico aiuto è stato solo quello di questa associazione, perché i beni di prima necessità, se adesso ce l'abbiamo a tavola è perché grazie a loro.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, Conte, i parametri consentono interventi mirati, Boccia apre a modifiche del sistema con le regioni. Dopo gli inciampi di ben 3 commissari in Calabria arriva Gino Strada, Emergency darà supporto nei pronti soccorso e sul territorio. In Gran Bretagna Boris Johnson annuncia la rivoluzione verde, 250.000 posti di lavoro, dice addio alle auto diesel e benzina entro il 2030, ne parliamo tra poco. :13:35, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Non ci sono messaggi al 349-238-6666 degni di nota. Io vi farei sentire subito il punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Bisogna parlare ancora di Europa. Oggi l'Unione Europea ha dato le pagelle ai singoli paesi, non quelle tradizionali sugli scostamenti, dal famoso 3% di deficit PIL o sul rapporto debito-PIL. E quei vincoli causa Covid, come si sa, sono sospesi. Però Bruxelles non rinuncia a mettere in guardia l'Italia sui cosiddetti squilibri macroeconomici, vale a dire gli scostamenti dalla retta via delle compatibilità dei conti nel medio-lungo periodo. Soprattutto, ci dice Bruxelles, l'Italia ha messo in campo, tra le misure straordinarie antipandemia, alcune azioni che avranno effetti e costi protratti nel tempo. Almeno il 30% degli strumenti finanziari attivati in questo periodo sopravviverà ben oltre il prossimo biennio e in genere invece per gli altri paesi europei è poco più del 10%. Insomma, per l'Unione Europea non possiamo far finta di finanziare misure strutturali di vantaggio con i fondi stanziati per l'emergenza, che sono per definizione temporanei. Non è un bel segnale, soprattutto per chi come l'Italia aspetta in modo messianico i denari del Recovery Fund, che tra l'altro per i capricci di Ungheria, Polonia e Slovenia a questo punto rischia di essere in forte ritardo sulla tabella di marcia.
Allora, 13:37, sempre di Europa parliamo e delle iniziative che arrivano dal next paese dell'Unione Europea a questo punto, la Gran Bretagna, perché c'è stato un annuncio importante da parte del Premier Boris Johnson, che è questo: l'addio entro il 2030 alla circolazione delle auto a benzina e diesel sul suolo inglese. È un annuncio che era già stato fatto, la data era stata posta al 2040, adesso c'è un anticipo al 2030. Siamo all'interno di un piano più ampio per una rivoluzione industriale verde, l'ennesima che viene annunciata, ma insomma in 10 punti in questo caso. Per quanto riguarda la Gran Bretagna si parla di 250.000 posti di lavoro, ma insomma in questo caso sembra, come dire, che la concretezza di questi annunci che vanno per la maggiore in questo periodo si si avvicini un pochino. Ne parliamo con Andrea Malan. Andrea, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Che è il corrispondente italiano di Automotive News Europe. Andrea, ex collega del Sole 24 Ore, tra l'altro. Certo, quindi insomma gli ascoltatori conoscono il tuo nome. Allora, questo annuncio, dicevamo, è stato già fatto, anticipato, adesso è stato avvicinato nel tempo, no? Però che significato ha? Che peso può avere anche proprio nel futuro del mercato automobilistico una decisione così, che non so, forse è il primo paese al mondo che dichiara così vicino nel tempo di dire addio non solo al diesel, che è già stato fatto da alcune città, ma proprio a tutte le auto diesel e benzina.
Innanzitutto farei una precisazione, sì, per correggere un'imprecisione che credo sia nell'agenzia, cioè il 2030 sarà l'ultimo anno in cui potranno essere vendute. Sì. Auto a benzina o diesel, ma non sarà uno stop alla circolazione, sarebbe assolutamente impossibile.
Beh, sarebbe eliminare
decine di milioni di auto che a quel momento saranno in circolazione ancora di tipo vecchio.
Comunque, però su quello rimane la data del 2040 forse?
Sì, su quello oggi non c'è stato un annuncio preciso, ma è importante che già tra 10 anni, che poi sono più vicini di quanto uno pensi, non potranno più essere vendute auto che non abbiano una qualche forma di elettrificazione. Qua c'è da fare sul piano inglese una piccola osservazione, cioè sicuramente dal 2030 al 2035 non si sa ancora esattamente quali, cioè sicuramente auto elettriche a batteria solo, cosiddetto elettrico puro. Alcuni modelli di ibridi potranno essere venduti ancora dopo il 2030 fino al 2035, purché, dice il piano di Johnson, possano percorrere una distanza significativa senza emissioni. E questo si riferisce con ogni probabilità a quelli che si chiamano plug-in hybrid, cioè gli ibridi ricaricabili, che sono diventati molto popolari anche da noi in questi anni, soprattutto con gli incentivi fiscali, e che permettono di fare una quantità di chilometri che varia tra i 20 e i 70-80 solo a batteria. Ci sono poi tutti gli ibridi, diciamo, non ricaricabili, cioè per fare un esempio le 500 e le Panda da qualche mese sono disponibili in versione cosiddetta mild, cioè con un piccolo motorino elettrico che dà un aiuto al motore a benzina, però non è in grado di spingere l'auto da sola. E poi ci sono gli ibridi di tipo Toyota, per fare un altro esempio, dove c'è un motorino un po' più grande, però con una batteria sempre poco potente, che potrebbero, credo, fare 1 o 2 chilometri con la batteria, ma chiaramente non sufficienti. Credo che alla fine il governo inglese si orienterà sui ibridi di plug-in, cioè in grado di fare un po' di chilometri in città e quindi di rimuovere il problema dell'inquinamento su base
altrimenti
locale,
perché chiaramente sarebbe un annuncio privo di senso. Ma Andrea, molti costruttori, molti analisti, molti commentatori, anche forse scienziati, insomma, sono un po' divisi, contestano l'inquinamento effettivo, no, delle nuove auto, soprattutto i nuovi modelli benzina e diesel, anche in confronto, e qui la cosa diventa più difficile, con l'inquinamento non magari in atmosfera direttamente con particelle che sospese in aria, ma un inquinamento sì dato dalle batterie delle auto elettriche. Qual è lo stato, diciamo, dell'arte da questo punto di vista di questa discussione adesso?
Diciamo che bisogna distinguere nettamente due problemi. Un problema è il CO2 e un problema è l'inquinamento locale, quindi il particolato e gli ossidi di azoto che sono emessi solo dai motori a benzina e diesel, soprattutto diesel. Per quanto riguarda il CO2 c'è molta discussione sul fatto che l'auto elettrica, compresa la produzione delle batterie e compresa la produzione dell'energia elettrica, che comunque può avvenire in vari modi, abbia un impatto di CO2 maggiore o minore rispetto alle auto più efficienti a gasolio o a benzina. Io ho letto degli studi, qui le opinioni devo dire sono molto varie, io ho letto degli studi secondo cui con l'attuale tipo di produzione media europea, che comprende un po' di nucleare, un po' di carbone purtroppo, un po' di gas per esempio in Italia e oramai parecchi rinnovabili, già adesso la produzione, diciamo, le auto elettriche hanno un'impronta, diciamo, di CO2 comunque un po' migliore. Di quelle a combustione interna. La cosa non potrà che migliorare ovviamente qui al 2030, nel senso che in tutti i paesi si stanno incentivando le energie rinnovabili.
E questo è un altro punto importante, no Andrea? Perché effettivamente la Gran Bretagna è abbastanza avanti anche sul fronte delle energie rinnovabili, del resto hanno una tradizione anche dal punto di vista della ricerca scientifica, delle tecnologie innovative. È il paese della rivoluzione industriale a carbone, però è anche il paese che sta facendo dei passi in avanti su questo. Annunciato Johnson 250.000 posti di lavoro, ma non nel settore dell'auto, però, perché la Gran Bretagna, a meno che non ci siano dietro l'angolo degli annunci strani, non so.
No, il settore dell'auto è un grosso problema. Innanzitutto c'è la Brexit, e la Brexit fa sì che molti dei posti di lavoro nel settore auto inglese, che sono, lo ricordiamo, gestiti da aziende giapponesi, tedesche, francesi, eccetera, siano a rischio, nel senso che se l'Inghilterra non è più nell'Unione Europea, potrebbe diventare meno conveniente esportare verso l'Europa, e quindi alcuni dei costruttori hanno già fatto capire che limiteranno gli investimenti. Ecco. Quindi questo è un primo problema, quindi questo piano di oggi punta probabilmente anche a dire ai costruttori: guardate che noi rimarremo comunque un mercato attraente anche in futuro. L'altro problema è che in realtà, purtroppo, dico purtroppo, ma nel senso che è inevitabile, un'auto elettrica è più semplice da costruire di un'auto a benzina o diesel, e quindi richiede una forza lavoro minore. In particolare il motore elettrico è un oggetto estremamente più semplice.
E comunque, appunto, posti di lavoro su questo non sicuramente in Gran Bretagna, dove grosse industrie dell'auto non ce ne sono. Grazie Andrea Malan, grazie per essere stato con noi. Il piano di Boris Johnson, per dire la verità, è molto più ampio, non riguarda soltanto il settore dell'auto. Allora, adesso in pochi secondi Carlo Genta, perché stasera Carlo torna in campo alla nazionale di Mancini con
piano,
un po' di ambizioni.
Il piano non di Boris Johnson ma di Mancini è quello di qualificarsi per le Final Four di Europa League. Bisogna vincere in Bosnia per avere questa certezza, a prescindere dal risultato degli altri. È una nazionale a un millimetro da un traguardo, già tagliato ieri sera fragorosamente dalla Spagna, che ha battuto 6-0 la Germania. Non dimentichiamo che se ci qualifichiamo noi italiani per le Final Four di Nations League, le organizzeremo in casa, e quindi doppio interesse, insomma, per la partita di questa sera in Bosnia, Alessio.
Sperando che il contesto intorno non sia quello di adesso, come quando sempre accadrà. Grazie Carlo, naturalmente. Tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.